Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Libri, oggi parliamo di libri, buongiorno, buongiorno a tutti. Due libri, allora, non so, ogni volta che parlo con qualcuno dico, sai, io ho la mia pila di libri da leggere che è diventata enorme, quindi non suggerirmi nessun libro perché... non ho il tempo di leggerli e io suggerisco libri che c'è il tempo di leggere o che merita leggerli o entrambi li suggerisco lo stesso, insomma sapete che lo faccio eccezionalmente quando c'è qualcosa di particolare. Morale, nella mia pila limitata, credo che sia una decina di libri ancora che devo leggere, ci sono due che si sono riuniti idealmente. Giorgio Parisi, In un volo di storni, scritto dal premio Nobel italiano che ha trovato le metodologie per studiare fenomeni complessi come il volo di storni. Vi potrei spoilerare la fine, ma sarebbe un vero delitto. Però la cosa interessante di questo libro non è solo come, e viene detta subito nel primo capitolo, primo e secondo, come si arriva alla descrizione del fenomeno del volo degli storni, le tecniche, gli studi, le osservazioni, le riflessioni e poi le scoperte che sono emerse. Ma la parte più bella, secondo me, sono la raccolta di interviste che sono negli altri, se non sbaglio, 7-8 capitoli successivi. Infatti parlando con hanno raccolto insieme una serie di interviste che era stato fatto questo fisico, sono 2, 4, 6 altre pagine. Perché sono tanto interessanti? Perché cercano di mettere a nudo il metodo scientifico nella fase della creazione. Voi pensate al marketing, il marketing dice questo è il risultato finale, tu vai a comprare, sei felice. Ma com'è che si va a sviluppare il prodotto? Per tutto quello che riguarda il prodotto c'è il discorso delle personas, lo studio delle indagini di mercato e quant'altro, che comunque sono dei metodi che più delle volte, descrive il fisico all'interno della propria ricerca, sono metodi che vengono a descrivere dopo quella che è stata una felice intuizione prima. Quindi si dice, sì, certo, tu hai l'intuizione, questa intuizione ti fa vedere già tutto il quadro completo e poi trovi la conferma, anche se a volte la conferma invece è contraria. Oppure a volte hai una spiegazione che stai sbagliando tutto, in realtà hai sbagliato solo un dettaglio ed eri a due passi dall'aver risolto un problema matematico o fisico che da tempo non si riusciva a risolvere, come è successo appunto all'autore Giorgio Parisi. Dice, guardate, io a 25 anni stavo già per prendere un Nobel, poi mi sono lasciato dissuadere da una mia ingenuità, da un approccio mentale di dire ah no, non è possibile, quindi lasciamo perdere, dimenticando invece una cosa ovvia che avrebbe portato proprio al Nobel, come è stato poi fatto in qualche anno successivo da chi ha intuito che bisognava inserire una cosa appresa da un altro campo del sapere e fatta confluire in quell'altro. E su questa ibridazione di conoscenza da una parte e dall'altra Giorgio Parisi si dilunga, perché dice è vero che ci sono delle ricorrenze, a volte no, ma molto più spesso sì, così come delle leggi universali che uno va a portare da un settore all'altro. Quindi è interessantissimo perché al di là della ricerca e dello studio dei fenomeni complessi, parla di ricerca degli scienziati, come devono cercare gli scienziati, qualcosa di utilissimo oggi sia per chi sviluppa prodotti sia per chi vende vaccini. Andiamo avanti, il secondo libro, brevissimo questo, è Edgar Morin, La sfida della complessità. Perché è tanto interessante? Edgar Morin, molti anni prima, se non sbaglio una decina almeno, no, ristampa del 21, no, sei anni fa, 5 anni fa, aveva scritto questo libro, La sfida della complessità, per Edizioni Le Lettere, nel quale ha un approccio filosofico alla ricerca scientifica. Quindi, probabilmente come me vi stuferà nel giro di un Fiat, perché fa una montagna di affermazioni spiegandole con un esempio. E questo non significa che questa affermazione sia valida sempre, significa che in quell'occasione quell'affermazione è valida. E che cosa sostiene? Sostiene sostanzialmente che tutta la ricerca scientifica parte da una ipocrisia, dal fatto che sia tutto dimostrabile razionalmente, e questa è la dimostrazione razionale. Quindi una cosa è vera perché è razionalmente dimostrabile e ripetibile. Qualcosa che accenna Giorgio Parisi e porta avanti nel tempo come discussione. Però Edgar Morini si ferma un passo precedente dicendo: guardate che in realtà la scienza moderna si è accorta che la ricerca scientifica non è deduttiva e non è solo una induzione dimostrabile, a volte è proprio un percorso assolutamente irrazionale, intuitivo, non dimostrabile, ma intuitivo. E nel descrivere questo, descrive, quindi è utile per questi soli due punti. Uno, perché parla del fatto che per razionalizzare un qualche cosa noi lo estraiamo dal contesto, quindi da una situazione complessa scartiamo quello che non ci interessa, dissociamo da quello che ci interessa solo quello che è pertinente e poi applichiamo la nostra razionalità. Risultato: nel fare questa operazione, che è un metodo scientifico, noi andiamo a distruggere la situazione originale, estrarre, portare fuori dal contesto le cose. Quindi abbiamo una situazione da laboratorio, la chiamo io, ma non è adeguata alla realtà, perché ti sei perso quelle sfumature e, come diceva Parisi, alcune sfumature, alcuni dettagli sono indispensabili per andare avanti. E nel proseguire questo libro abbiamo le ennesime tesi contrarie agli algoritmi, perché gli algoritmi toglierebbero i dettagli da ogni situazione facendo credere di aver capito tutto, che comunque è un'affermazione interessante. Ma a proposito dei pilastri della certezza, e abbiamo veramente un approfondimento interessante a pagina 32, dove si parla sostanzialmente: la certezza dipende dal fatto che si cerca di mettere tutto in ordine, di separare le cose per trovare una spiegazione più semplice utilizzando un metodo analitico, dopodiché si riducono le cose a quello solo che vogliamo dimostrare, e infine applicare le regole induttive, deduttive e identitarie della ragione, che sostanzialmente fanno sì che vado a creare una risposta che però non è reale, è una risposta razionale che appunto ha perso tutto quello che è il bello della complessità della vita reale. Ora, secondo me qui si tratta solamente non di recuperare una visione olistica, cioè vediamo tutto l'insieme, ma anche di pensare che la visione olistica non è una visione di fronte a un quadro, ma è una visione di fronte a un labirinto. Quindi quando vedo il labirinto da fuori lo vedo in un certo modo, quando entro dentro, quando sto entrando lo vedo in un altro modo ancora, quando sono dentro lo vedrò in tanti modi diversi a seconda della posizione nella quale mi trovo nel labirinto. Così come per le mappe di Google, se io sono a livello Saturno vedrò il sistema solare con Giove, Mercurio, Marte, chi lo sa cos'altro. Poi se arrivo alla Luna vedo la Terra in evidenza, se arrivo sul pianeta Terra vedrò, che so, una nazione, poi vedrò un paese, un fiume e infine anche la formichina che da Saturno non potevo vedere. Quindi questa è un'affermazione che ho già fatto altre volte del metodo di studio e di ricerca che sarebbe necessario oggi, che serve a recuperare un contesto. Ecco, Morin è sfiduciato, Parisi è interessato a trovare la soluzione. Quello al quale si avvicina un po' tutti è il fatto che non si può solo guardare le cose per quello che sono, ma per le relazioni che hanno queste cose, sia con l'osservatore sia tra di loro. Quindi se vi sfizia, beh, Morini sicuramente completa e mette le basi al discorso di Giorgio Parisi, però se volete invece comprarne uno solo partite pure da Giorgio Parisi in Un volo di stormi, edizione Rizzoli, premio Nobel per la fisica del 2021. Caro saluto a tutti, alla prossima Caffè 2.0, vi aspetto nel gruppo dei caffenomani, mi raccomando. Signori, siete interessati al mondo Bitcoin? Blockchain? Volete farvi il vostro primo wallet? State pronti con i vostri portafogli perché è in arrivo il corso che raccoglie 5 anni di studio. Seguitemi su Caffè 2.0 e lexchain.it. Alla prossima!